Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 1418, in centro a Mantova.
Buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Base, da Maria Vittoria Grassi, e benvenuti ancora una volta al sillabario. Qualcuno mi ha rinfacciato di avere parlato nel sillabario del Ponte dei Mulini, trascurando il Ponte di San Giorgio. E siccome è vero, rimedio oggi, parlando appunto di questo ponte che risale addirittura al XII secolo e che era originariamente in legno. Doveva servire a collegare alla città il borgo di San Giorgio, sulla riva opposta del Lago di Mezzo. La storia più antica del Ponte di San Giorgio viene descritta con precisione da Bertazzolo, che sappiamo essere ingegnere idraulico e militare, e nella sua descrizione della città del 1628 ci racconta anche lo spazio urbano del borgo di San Giorgio, come era poco prima del 1630 che si verificasse l'assedio e il saccheggio delle truppe dei Lanzichenecchi. Questi poi determinarono per il ponte radicali modifiche. Ma il Bertazzolo ci spiega dunque che dopo il ponte di legno, costruito nel 1198, ci fu il tempo del ponte di pietra, realizzato da Ludovico Gonzaga, terzo capitano, e poi ci fu ancora un restauro, una copertura, e infine nel 1570, dice il Bertazzolo, sotto Duca Guglielmo, essendo un giorno di Santa Maria Maddalena rovinato dai volti in su da un insolentissimo turbine di venti, fu con somma perfezione riedificato e gli è delle notabili fabbriche del mondo e tratta dell'incredibile a chi non l'ha veduto. Ha nel mezzo una torre fondata sugli stessi volti del ponte, accomodata per mettervi le sue porte, castelli, saracinesche e impedire il passo al nemico che si impadronisse di San Giorgio. E ha dalla parte verso la città un ponte levatoio, sotto il quale, essendo grandissimo, passano le barche cariche di qualunque grandezza si voglia, e ivi vicino una molto maggiore darsena, sotto la quale stanno in acqua i bucintori e altre barche di sua altezza, e fra alcuni volti del ponte una gran peschiera. Insomma, dalla descrizione già del Bertazzolo risulta chiaro che il ponte di San Giorgio è testimonianza di una costruzione di un manifatto enorme, in grado di stupire. Il ponte non scavalca un torrente, neanche un letto di fiume, ma attraversa l'ampia larghezza di un lago. Neanche Giulio Romano osò modificare quella poderosa struttura, se non con qualche piccolo adeguamento. Naturalmente il ponte subì nel tempo numerose altre vicende. Nel 1690 il duca Ferdinando Carlo di Nevers provvide al taglio della parte del ponte di San Giorgio dove si entra in Mantova e vi impiantò un ponte lavatoio di legno conficcato in acqua. Nel 1737 sul muro del ponte fu edificata anche una cappellina con la statua di San Giovanni Nepomuceno. E negli ultimi anni del Settecento il borgo di San Giorgio venne rinforzato dai francesi napoleonici, che erano insediati nel territorio al posto degli austriaci, e integrarono provvisoriamente la cinta di mura con lunette e una strada coperta. E poi, agli inizi dell'Ottocento, per evitare che il borgo di San Giorgio fosse utilizzato dalle truppe nemiche, i francesi rasero al suolo il borgo con tutte le sue fortificazioni. Furono abbattute, dice la cronaca, oltre 70 case, una chiesa e il monastero delle canonichesse lateranensi. Venne in compenso edificata la lunetta di San Giorgio, che consentiva il controllo dei laghi di mezzo e inferiori. Unico elemento superstite a difesa del borgo restava la rocchetta, con funzioni d'avvistamento. Poi nell'Ottocento ci furono naturalmente altri interventi e a partire dal Novecento gli interventi sul ponte cambiano obiettivo sulla base di ragioni idrauliche. Spesso il vecchio ponte infatti subiva le ondate di piena del Po che risaliva lungo il corso del Mincio, per cui tra il 1919 e il 1922 le arcate vennero interrate e venne rimosso il ponte levatoio che consentiva il passaggio delle imbarcazioni tra i laghi di mezzo e inferiore. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il ponte fu fatto saltare dalle truppe d'occupazione in ritirata e sostituito dapprima da un manufatto di tralicci in ferro e poi dall'attuale arcata in cemento armato. Oggi questo grandioso ponte offre un ancor più grandioso skyline della città, stupefacente e degno di una città dell'UNESCO. E adesso un attimo di pazienza, pubblicità.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi.
Riprendiamo e concludiamo, miei carissimi, il sillabario di oggi con il solito detto. Oggi il detto è: perché si crede agli asini che volano? Cosa vuol dire credere agli asini che volano? Vuol dire essere molto ingenui, credulone, come chi realmente credesse che gli asini possano volare. Il detto prende origine da uno spettacolo di piazza che si teneva un tempo a Empoli, il giorno del Corpus Domini, in cui un asino, munito di ali posticce, veniva fatto scivolare lungo una corda dal campanile fino a terra, creando l'illusione che volasse. Dal suo comportamento si traevano poi degli auspici per il raccolto dell'anno. E con questo, anche per oggi, il sillabario si chiude qui. Ciao a tutti, ci risentiamo come sempre la settimana prossima. Ciao!
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente. Utili quanto basta. A come aneddoti. C come curiosità. G come Gonzaga. M come Mantova. S come storie. D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Ogni giovedì su Radio Base con Maria Vittoria Grassi, alle 9.30 e alle 18.30. Il sillabario è offerto da Storti Service Impianti Elettrici, via Corridoni 14-18, in centro a Mantova.